Bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Sono le 19.20 del 19 settembre 2024. In questa edizione che la dedicheremo a diversi argomenti. In questa edizione è la numero 945, aggiungo. Partiremo dalla Bolivia, perché in Bolivia c'è una forte contrapposizione non fra il governo e l'opposizione, bensì fra un governo e un altro personaggio dello stesso partito. Mi sto riferendo a Luis Arce, presidente, e al molto conosciuto da voi Evo Morales. All'interno del MAS c'è questa interna, tutt'altro che nuova, ha fatto un salto di qualità perché c'è in corso una manifestazione per la Bolivia, quindi che non include soltanto la capitale, per chiedere le dimissioni di Luis Arce e poi anche del vicepresidente. Gli evisti chiedono niente meno che a prendere il potere sia quello che è terzo nella successione, ovvero la presidente della Camera. Va ricordato un paio di mesi fa che ci siamo dedicati, concentrati sull'intento di colpo di Stato contro Arce, e quindi ci sono tante cose da scoprire in questa edizione di Latinoamericando. Poi faremo un breve passaggio di una mostra fotografica che c'è al Centro Culturale San Gaetano da oggi fino a questa domenica. Dopodiché parleremo di il popolo incontattato più grande dell'America Latina. Credere o no, anche oggi ci sono delle popolazioni completamente isolate, e non è che lo fanno perché vengono esclusi dalla società occidentale, bensì per il semplice motivo che loro hanno paura, per esempio, per dire una banalità, di contrarre delle malattie. Ricordiamo che il genocidio più grande della storia, quello che hanno fatto gli spagnoli in America, non l'hanno fatto soltanto con le armi, lo hanno fatto anche con le malattie. Parafrasando il libro di Jared Diamond, che lo consiglio vivamente, Arma, Acciaio, Malattie, questa edizione di Latinoamericando conosceremo di più su questo misterioso popolo. Ecco, avremo diversi ospiti, avremo diversi argomenti, ma in nessun momento sentiremo pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici Radio Cooperativa. Questo lo sottolineo e lo continuerò a farlo per 11 giorni in più, che è il tempo che resta per decidere, per chi non l'ha ancora fatto naturalmente, a chi destinare il 5 per 1000. Musicalmente, oggi ci accompagna Calla Marca, boliviano naturalmente. Prima abbiamo sentito Solo Por Ti, mentre che adesso ascoltiamo Rosa. latinoamericando@gmail.com. andiamo in onda ogni giovedì dalle 19.10 in diretta, oppure in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. Non cambiate frequenza, perché per brevissimi istanti saremo collegati in diretta con La Paz, capitale della Bolivia. Sono 19:28, siete all'ascolto di Radio Cooperativa in questa nuova edizione di Latinoamericando, che tratta come primo argomento quello che sta succedendo in Bolivia, perché tutti voi conoscete un personaggio come Evo Morales, l'attuale presidente e un suo ministro, però poi le cose sono state radicalmente cambiate e adesso è un chiaro rivale politico. Si sparano munizioni costantemente, munizioni a buon senso, metaforicamente, sia chiaro questo, ogni giorno, fino a questo punto, si è arrivato a questo punto che c'è questa manifestazione che va cammino verso La Paz. Per capire lo stato dell'arte, in questo momento siamo collegati proprio con La Paz e dall'altra parte della linea ci risponde Alberto Schiappapietra. Alberto Schiappapietra, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera, buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille per la sua disponibilità anche da La Paz. Schiappapietra è un cooperante internazionale da tantissimi anni che abita a Bolivia e innanzitutto vorrei chiedere proprio l'stato dell'arte, cioè cosa sta succedendo con Evo Morales. E i manifestanti dicono che sostengono Evo Morales ma che non è la manifestazione di Evo. Ecco, possiamo descrivere cosa sta succedendo in questi minuti in Bolivia?
Certo, allora guarda Gustavo, come sempre le cose qua in Bolivia non sono semplicissime, però cerchiamo di semplificarle un attimo per capire cosa sta succedendo. Bolivia intanto da mesi sta affrontando una crisi economica molto molto forte, molto importante. Chiaramente siamo a un anno dalle prossime elezioni, 2025, che non sono neanche delle elezioni normali, nel senso che Bolivia il prossimo anno festeggia i suoi 200 anni, quindi ci sono anche molte aspettative sul bicentenario, c'erano molti progetti per insomma, fare dei festeggiamenti in grande, eccetera, eccetera, e quindi sono un anno abbastanza simbolico. Se non che appunto arriva la crisi, e qua la crisi si sente molto forte, perché di punto in bianco sono spariti combustibili, quindi code lunghissime ai benzinai, a volte giorni interi senza benzina, quindi insomma inizia a scarseggiare anche il trasporto pubblico, il servizio raccolta rifiuti in varie città e iniziano a scarseggiare beni di prima necessità perché tutto quello che è importazione di punto in bianco o è sparito o è diventato carissimo, perché nel frattempo in Bolivia è impossibile trovare dollari e senza dollari gli importatori non riescono più a portare merci o materie prime per lavorare. Quindi inizia un po' un gioco trova il colpevole della crisi e quindi quella che era già un conflitto interno al MAS, al partito di governo, che appunto ha queste due teste, se vogliamo, che sono Evo Morales da un lato, che è un po' il capo storico tra i fondatori e appunto il presidente per 14 anni di fila qua in Bolivia, e Lucio Arce, che è stato per tutti i 14 anni di Evo Morales il suo ministro dell'economia e che nel 2019-2020, quando Evo Morales è in esilio in Argentina, si riconvoca elezioni in Bolivia, viene scelto lui come candidato, perché Evo Morales non poteva candidarsi, era stato vetato dall'anteriore governo. Evo Morales stesso impone la candidatura di Arce. La impone lui perché, da un lato perché forse considerava che Arce, essendo stato il suo ministro per tanti anni, era un po' una persona che avrebbe risposto a lui direttamente e quindi lui avrebbe potuto continuare a governare nell'ombra, e poi perché non era un indigeno. Questo è un tema secondo me importante, perché in realtà le basi del MAS, i movimenti sociali, soprattutto gli indigeni, avevano scelto un altro candidato che era David Choquehuanca, che è l'attuale vicepresidente. Invece Evo Morales impone la scelta di Arce. Quindi in quel momento sceglie Arce perché era stato il suo ministro dell'economia e perché il governo di Evo era sempre stato riconosciuto come un governo uno dei più grandi meriti era stato quello di gestire un periodo nel quale effettivamente Bolivia ha vissuto di una grandissima bonanza economica e ha avuto parecchi progressi in campo finanziario, ma anche poi soprattutto in campo sociale. Cosa succede però? Che appunto inizia la crisi e iniziano a rimpallarsi le responsabilità tra Evo e Arce, oltre al fatto che Evo soffre un po' il fatto di governare nell'ombra, è una persona comunque da una personalità molto forte, carismatica, eccetera, eccetera, e non... Insomma, gli dura poco queste nozze con Arce, lui che un po' dall'esterno dovrebbe fare un po' il padre della patria, che consiglia ma che non interviene. Evo è una persona molto pragmatica, molto intervenzionista e quindi non riesce a stare in questo ruolo passivo. Quindi iniziano i primi screzi ed ovviamente quando poi inizia la crisi iniziano ognuno a incolpare l'altro. Fino a quando appunto ormai la carriera elettorale entra nel vivo. E nel frattempo sorgono i primi problemi perché il tribunale qua in Bolivia, il tribunale costituzionale, in una consultazione che gli viene fatta dal governo, dichiara Evo Morales ineleggibile perché la Costituzione parla di due mandati massimo come presidente, ricordiamo Evo ne ha già fatti quattro, e secondo la nuova interpretazione del tribunale, questi due mandati sono due mandati in tutto nella vita e non, come l'interpreta Evo, due mandati di fila, poi se uno riposa può ripresentarsi. Quindi lì iniziano le lotte per il controllo del partito, perché Evo dice no, io ho diritto a candidarmi e se non mi candido io il partito è mio e non ti lascio candidare neanche te. Quindi inizia la spaccatura nel MAS l'anno scorso e convoca un congresso.
Sì, che sembra una questione più personale che politica a questo punto.
Sembrerebbe così. Allora, la sensazione che sia qua è quella, che sia tutto veramente una resa di conti all'interno del MAS. Probabilmente è una lettura molto semplicistica, però è un fatto che questo ha portato a una spaccatura della base del MAS, perché ovviamente il MAS era un partito che però si poggiava su una costellazione enorme di movimenti sociali molto diversi, movimenti indigeni, movimenti diciamo dell'area rurale, ma anche movimenti urbani, di classe media urbana, eccetera. Ecco, si è questa rottura totale e di fatto Evo rimane abbastanza isolato, nel senso che intorno ad Evo rimangono soprattutto quello che era lo zoccolo duro del MAS, che erano i cocaleros della zona del Chapare, della zona centrale di Bolivia, diciamo, e alcune frange, tra cui i Poncho Rojos, che sono un gruppo, diciamo, un movimento sociale del nord di La Paz, che in passato, insomma, è venuto anche abbastanza agli onori della cronaca varie volte, perché è un gruppo che è sempre stato un po' al bordo insomma, della formazione paramilitare, tant'è che in passato hanno fatto anche molte dimostrazioni in cui loro marciavano, vestiti col loro tradizionale poncho rojo, appunto da cui deriva il nome, imbracciando dei fucili Mauser e dimostrando di aver ricevuto proprio una formazione militare, tant'è appunto che la sfoggiano sempre durante gli anniversari, eccetera, eccetera, loro marciano insieme all'esercito, cioè l'esercito e poi dietro i Poncho Rojo con le loro armi e tutto. I Poncho Rojo in questo momento sono alleati con Evo, però altre formazioni campesine e indigene invece sono più dal lato di Arce, anche perché c'è stato lì un momento di frattura nel 2019 quando Evo è scappato, molti movimenti si sono sentiti abbandonati e soprattutto erano già un po' infastiditi dal fatto che Evo continuasse a voler essere lui il leader indiscusso quando nella loro modalità di funzionamento di questi movimenti sociali vige una regola un po' di alternanza, per cui le persone che sono i dirigenti, diciamo, devono rimanere in carico solamente per un periodo breve e poi lasciare spazio ad altri per evitare che si creino poi delle figure un po' diciamo così, dittatoriali o comunque che concentrino troppo il potere su se stesso. Quindi in questo momento quello che stiamo assistendo è una marcia che è partita lunedì da Caracoglio, che è una località che si trova a circa 200 chilometri da La Paz, praticamente all'inizio dell'altipiano, venendo dalle valli orientali, ed è molto tradizionale questo di marciare da Caracoglio a La Paz, è una distanza che si copre di solito in una settimana, insomma qualche giorno in più di marcia, sì, sull'altipiano, ovviamente sono marce molto faticose, perché vuol dire marciare circa 40-50 km al giorno sotto il sole dell'altipiano, col vento, eccetera, eccetera, ed è tradizionalmente la forma che hanno sempre utilizzato le organizzazioni sociali per farsi ascoltare in Bolivia, è la forma proprio principale di protesta. Questa marcia in questo momento sta avanzando, purtroppo ci sono già stati degli scontri tra la marcia e delle fazioni, diciamo, invece che più si riconoscono nel governo, e ci sono stati già dei feriti, si dice anche un morto, ma non c'è la conferma ufficiale. Questa marcia dovrebbe servire per arrivare alla Paz, e di solito quando queste marce arrivavano alla Paz c'era sempre un momento di accoglienza anche molto importante da parte della popolazione urbana, che accoglie queste marce, a volte anche proprio le assiste durante tutto il tragitto con donazioni di cibo, eccetera. Ecco, questo non si sta vedendo in questo momento, per cui la sensazione è che comunque questa marcia, che è comunque numerosa, si parla di 10.000 persone, alcuni dicono meno, insomma anche qua credo che è lo stesso che succede anche in Italia, no? Ci sono sempre dei contrasti sui numeri delle manifestazioni. Questa marcia al momento non ha un appoggio a livello urbano, non si sta notando nessun tipo di supporto, di solito sono sempre raccolte di cibi, campagne, no, di appoggio. Sta di fatto perché questa marcia ha già dichiarato che una volta che arriverà la Paz, praticamente inizierà un bloccheo, un assedio alla città di La Paz per non lasciare entrare né cibo né altri generi di prima necessità fino a quando non rinunci il governo. Cioè, praticamente l'obiettivo della marcia dichiarato adesso è la rinuncia del presidente e del vicepresidente, in modo tale che assuma il presidente del Senato, che è un fedele di Evo, che chiami ad elezioni anticipate e che si vada ad elezioni con Evo candidato. Questo è l'obiettivo della marcia.
E la posizione in Bolivia, quella non del MAS, diciamo, la mano sulla
mano? Non pervenuta, diciamo, nel senso che l'opposizione politica come tale è abbastanza allo sfascio da un po'. Diciamo che l'ultimo leader che era sorto nelle precedenti elezioni, il governatore di Santa Cruz, Camacho, attualmente in carcere con accuse di terrorismo per i fatti avvenuti nel 2019, quando ci sono state le frustrate elezioni del 2019, in cui Evo viene accusato di frode, e Evo accusa invece la destra, i poteri politici, di aver fatto un colpo di Stato. Comunque, da quel momento lì in poi, diciamo, l'opposizione era più o meno rappresentata più da Camacho, che rappresentava appunto queste opposizioni, soprattutto di destra, che si riconoscono soprattutto, poi hanno come bacino elettorale l'Oriente boliviano, soprattutto tutto quelli che girano intorno all'agroindustria, che è un po' la principale economia dell'Oriente boliviano. È in carcere da oramai un anno e mezzo con l'accusa di terrorismo, e a seguito di quello l'opposizione, anche parlamentare, sono meno di un terzo e poco coesi tra di loro e poco influenti.
Molto chiaro, Alberto Scappapietra, tornando all'interno del MAS, ce la farà Evo, secondo lei?
È complicato, secondo te va benissimo. È molto complicato, nel senso che in questo momento, allora, Bolivia è sempre un paese che non è difficile da leggere perché è molto emozionale, anche la gente è molto emozionale. Cioè, può essere che oggi non appoggino la marcia, ma se domani ci fossero degli scontri con la polizia, eccetera, e si generassero dei conflitti che portano poi a dei morti, questo sempre sposta molto gli equilibri. Purtroppo, però, questo in Bolivia viene sempre sfruttato. Cioè, tutte le manifestazioni, tutte le marce, anche nel 2019, quando ci sono stati i movimenti di protesta contro diciamo, il nuovo governo che aveva assunto dopo Evo Morales, si cerca sempre lo scontro drammatico, si cerca il morto, come si dice qua. Perché il morto può muovere gli equilibri, dipendendo da che lato avviene la morte. Purtroppo questo è una cosa che va messa in conto. Ci sono molte preoccupazioni perché questa marcia, quando arriverà alla Paz, per arrivare alla Paz dovrà arrivare a El Alto. El Alto è una città, per chi non conosce un po', insomma, Bolivia, El Alto è una città molto grande, di circa 1 milione di abitanti, che è attaccata alla città della Paz, nasce con un piccolo quartiere di La Paz, ma in 25 anni diventa una metropoli a sé stante, perché raccoglie tutta la migrazione dal campo alla città dell'altipiano, no? Dovuta alla crisi economica, è dovuta a vari fattori, c'è questo movimento verso la città. La città di El Alto in questo momento ha un rapporto molto conflittivo con Evo Morales, e quindi c'è questa preoccupazione perché nella città di El Alto, di fatto, Evo Morales non mette piede all'Alto da quasi 2 anni. Ed l'Alto è una città importante in Bolivia, anche perché è stata la città che ha permesso nel 2003 a Evo Morales di andare al potere, perché nel 2003, a seguito di movimenti tipo quelli che si stanno vivendo in questo momento, l'allora presidente Gonzalo Sánchez de Lozada decide di abbandonare il paese, scappa all'estero, ancora adesso vive negli Stati Uniti. E a seguito di quello, poi dopo ci saranno un paio di governi transitori, si convoca elezioni e vince Morales. Quindi c'è un po' un tentativo anche di rieditare quello che è successo nel 2003. Non è un caso che avvenga adesso la marcia, perché nel 2003 tutto questo avviene nel mese di ottobre, e in Bolivia è conosciuto come ottobre nero perché in quell'anno, in ottobre, sono morte più di 60 persone nell'alto, negli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Quindi c'è anche una serie di ricorsi storici che fanno preoccupare molto, e c'è molta preoccupazione perché si teme scontri tra la marcia è vista e la possibile risposta dei movimenti sociali di El Alto, che potrebbero generare appunto anche degli scontri con dei morti o dei feriti. Quindi questo, secondo me, sarà un po' l'elemento chiave: come arriverà la marcia e se si arriverà prima a negoziare, diciamo, perlomeno un passaggio pacifico, e che quindi la marcia arrivi alla Paz. La sensazione è che se la marcia arriva alla Paz non avrà un'accoglienza, come vi dicevo, come è stata per molte altre marce indigene del passato, quindi potrebbe finire anche in nulla, nel senso che la
Sì.
marcia arriva alla Paz, ma se
Ricordiamo il giorno che è previsto l'arrivo.
dovrebbe essere il prossimo lunedì.
Quindi siamo a metà strada.
Esatto. Dovrebbe essere il prossimo lunedì l'arrivo. Probabilmente l'arrivo e l'alto tra sabato e domenica. Ci sarà una pausa e poi dopo il lunedì dovrebbero scendere giù nella città.
Perfetto. Io ringrazio tantissimo
Quindi,
Alberto. Sì, concluda pure.
No, dicevo, quindi insomma sarà lì che potremo capire forse come andranno le cose.
Sicuramente da lunedì. Speriamo bene che non si scateni nessun fatto di violenza. Io ringrazio tantissimo il cooperante internazionale Alberto Scappapietra, che dalla Paz, la capitale di Bolivia, in diretta ci faceva il punto della situazione. Grazie, alla prossima, Alberto.
Grazie Gustavo, alla prossima, e chiaramente se ci fossero degli sviluppi e siete interessati, io sono sempre qua per una chiacchierata con voi.
Grazie ancora. Adesso da Bolivia ci avviciniamo qui in Italia, perché c'è una mostra fotografica che riguarda proprio la Bolivia. Chi lo organizza? Diverse associazioni, fra le quali Angoli da Mondo, Fair Trade Italia, che lavora con il commercio equo e solidale. Adesso sentiamo la responsabile comunicazione di questa associazione. Il suo nome è Benedetta Frare. Abbiamo chiesto perché hanno fatto questa mostra e di cosa si tratta, e questo ci raccontava.
La mostra La Casa Foresta nasce nell'ambito del progetto Eco e Locale finanziato dalla Regione Veneto. È una mostra nata dall'idea delle organizzazioni di commercio equo e solidale che sono attive sul territorio della regione, dall'idea di valorizzare il lavoro delle comunità di raccoglitori e raccoglitrici che abitano nella Amazzonia boliviana. Il loro tentativo, il loro sforzo di preservare la foresta anche attraverso la raccolta e la commercializzazione di questo prodotto così particolare che possiamo trovare anche nei nostri punti vendita, nei nostri supermercati. Le foto sono state realizzate da una fotografa locale, Wara Vargas, che si è recata nelle zone di raccolta nel Dipartimento di Beni e ha visitato le comunità di Carmen Alto, Alta Gracia e Triunfo, dove sono attive delle organizzazioni che operano nel circuito del Fair Trade, in particolare l'associazione Ermuiche, che appunto esporta le noci dell'Amazzonia anche in Italia. La mostra è divisa in quattro sezioni. La prima si chiama appunto La Casa Foresta e restituisce una panoramica dall'alto dell'ambiente in cui sono immerse queste comunità, che sono appunto circondate dalla foresta, tanto è vero che la foresta sembra quasi un tetto, il tetto di una casa, da qui il nome. La vita in casa di queste comunità è raccontata attraverso un'apposita sezione dove le famiglie sono ritratte in alcuni scorci della loro vita domestica. La comunità viene raccontata nella terza sezione, che appunto fa visualizzare queste comunità che sono delle piccole realtà raccolte attorno ad una corte. Sono luoghi evidentemente isolati, accompagnati dallo sfondo del fiume, ma in cui ci si incontra, sono attivi i rapporti umani, si conversa, si sosta, ci si riposa. Alla fine la sezione Il frutto della noce racconta invece la giornata dei raccoglitori e delle raccoglitrici di noci e le fasi della raccolta, da quando appunto inizia la stagione in cui le noci, i cocchi che le raccolgono maturano, i raccoglitori si addentrano nel folto della foresta per raccogliere i frutti, i cocchi appunto, che cadono a terra e che loro raccolgono, spezzano per estrarre le noci che poi vanno ulteriormente lavorate perché vanno tolti i gusci e rimane il frutto interno, che viene, nel caso delle organizzazioni di commercio equo, viene lavorato in loco e confezionato pronto per la spedizione verso l'Europa o verso gli Stati Uniti, dove poi noi ci ritroviamo appunto le noci nei nostri supermercati, nei nostri punti vendita, dove andiamo appunto a fare la spesa. La mostra è visitabile fino a domenica 22 settembre al Centro Culturale Altinate San Gaetano. L'orario è dalle 9 alle 19 e vi invito appunto a visitarla per conoscere appunto che cosa sta dietro questo frutto così particolare.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano e, come dicevamo in apertura, un altro dei temi che sicuramente ci occupa è un tema che non è di strettissima attualità, ma non per questo è meno importante. Sto riferendo a un popolo originario che si trova nel sud oriente del Perù, che si chiama Masco Piro, considerato il popolo contattato più numeroso al mondo. Poi stiamo parlando di 750 persone, so che qua in Europa fa ridere quando uno parla di queste cifre, invece quando parliamo di questi popoli sicuramente questa è una cifra molto importante. Per parlare su questo siamo in contatto con un'associazione che si chiama Survival, che si occupa di questa popolazione, che la conosce bene, che l'ha studiata. In particolare siamo in contatto con la responsabile dell'ufficio stampa di Survival, Alice Farano. Alice Farano, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Dottoressa, se possiamo presentare in società, per così dire, i Masco Piro, chi sono?
Allora sì, i Masco Piro sono un popolo incontattato che, appunto, come diceva, vive nel profondo dell'Amazzonia peruviana, al confine con il Brasile. Sappiamo che c'è una piccola parte di Masco Piro che vive anche in Brasile e crediamo appunto siano il popolo incontattato più numeroso al mondo. E per popoli incontattati intendiamo quei popoli che non hanno contatti regolari con l'esterno. Per questa ragione sono popoli di cui sappiamo molto poco. Sappiamo però che hanno i Masco Piro, in questo caso, hanno subito una storia traumatica di massacri di schiavitù. Sono probabilmente i discendenti dei sopravvissuti al famigerato periodo del boom della gomma, quando tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento decine di migliaia di indigeni furono schiavizzati e torturati, uccisi in una corsa a procurarsi il lattice in Amazzonia, che veniva poi utilizzato a livello industriale per produrre i primi pneumatici. Quindi gli antenati dei Masco Piro, appunto, a seguito di queste violenze che sterminarono popoli indigeni interi e comunque una parte della tribù, si rifugiarono probabilmente ancora più all'interno della foresta, e scegliendo appunto di evitare contatti con l'esterno.
Come mai si arriva al 2024, mi rendo conto la banalità della mia domanda, senza avere contatti con il resto delle popolazioni?
Sì, allora, innanzitutto appunto dobbiamo dire che restare incontattati è una loro scelta, ce lo fanno capire chiaramente lasciando segnali di avvertimento. Per questo, proprio perché a causa anche della storia che hanno avuto di massacri e di malattie, perché è importante anche dire che i Masco Piro, come tutti gli altri popoli incontattati del mondo, non hanno difese immunitarie verso le malattie portate dall'esterno. Quindi anche un semplice raffreddore, una semplice influenza potrebbe sterminare l'intera tribù. E in questo senso possiamo dire che i popoli incontattati sono i più vulnerabili al mondo. E quindi, a causa della storia che hanno subito di massacri e di violenze, loro sono ben consapevoli dei rischi del contatto, di quello che può accadere, e quindi appunto sono ben determinati a restare incontattati, lo fanno capire chiaramente, e in alcuni casi anche appunto lanciando segnali di avvertimento, frecce ai margini del loro territorio, o in alcuni casi anche attaccando chi invade il loro territorio. Però, come la stessa legge internazionale riconosce, restare incontattati è un loro diritto. Sta solo a loro scegliere se e quando entrare in contatto, e proprio perché sono loro che più hanno da perdere, che sono estremamente vulnerabili. Mentre invece chi entra nel loro territorio e lo invade, come, come quello che sta accadendo adesso in Mashkopino, perché il loro territorio è invaso da taglialegna, nega loro questa possibilità di scegliere. E sappiamo bene quanto possa essere pericoloso il contatto, appunto, dicevo, per i popoli incontattati, perché per fare un esempio che riguarda sempre l'Amazzonia peruviana, negli anni Ottanta gli operai della compagnia Shell entrarono in contatto con un altro popolo che allora era incontattato, in Awa, perché appunto stavano effettuando prospezioni petrolifere nell'area, nel loro territorio, e a seguito di questo contatto, in pochi anni, oltre la metà del popolo Nahua morì per malattie respiratorie che appunto, come dicevo, per noi potrebbero essere comuni, mentre non lo sono per questi popoli.
Questo, se vogliamo, è una vecchia storia che riguarda anche la conquista degli spagnoli, già stiamo parlando del 1492, in cui, esatto, una delle armi che usavano non era solo l'arma di fuoco, ma anche le malattie, giusto?
Esattamente, esatto. Appunto, sappiamo quello che è successo, la storia ce lo insegna, no? Ci insegna fin dall'inizio della colonizzazione, e quindi a questo punto noi dobbiamo imparare e rispettare a maggior ragione il diritto dei popoli incontattati di entrare in contatto solo se e quando vogliono loro.
Voi come survivor cosa avete fatto per loro? Siete riusciti a avvicinarvi? Ecco, qual è il contatto che la vostra organizzazione ha avuto, se ha avuto qualcuno, con questa popolazione?
Allora, no, appunto, proprio per rispettare il loro diritto di restare incontattati, neanche survival entra assolutamente in contatto con questi popoli e neppure con Mashkopiro, ma in questo caso noi lavoriamo per far rispettare appunto la legge internazionale e la stessa legge peruviana, che è quella che dice appunto che il loro territorio deve essere rispettato, e appunto loro hanno il diritto di restare incontattati, loro hanno diritto alla proprietà collettiva della loro terra. Quindi noi come lavoriamo nel caso dei popoli incontattati? Noi siamo in contatto con i popoli indigeni vicini, che in alcuni casi hanno dei contatti sporadici e anche a distanza, generalmente a distanza con i Mashkopiro. È il caso del popolo Yine, che è un popolo indigeno che vive ai margini del territorio di Mashkopiro, e appunto ci sono dei contatti sporadici tra questi due popoli, anche perché hanno la stessa lingua, sono probabilmente imparentati, quindi parlano una lingua simile, e gli stessi Yine, appunto, noi appunto siamo stati qualche mese fa, anche la nostra ricercatrice ha effettuato un lungo viaggio sul campo, e gli stessi indigeni vicini ci hanno raccontato che appunto i Mashkopiro hanno iniziato ad apparire sempre di più sulle rive dei fiumi nell'ultimo periodo, probabilmente perché si sentono minacciati dalle attività dei taglialegna che avvengono nel loro territorio, e ci hanno anche raccontato che i Mashkopiro gli hanno urlato a distanza che gli uomini con le vestiti di arancione sono cattivi, e i lavoratori della compagnia di taglio del legno Canale Sawamano, che opera all'interno del territorio di Mashkopiro, hanno delle uniformi arancioni. Quindi questo per dire che appunto i Mashkopiro sono continuano a esprimere molto chiaramente la loro volontà di restare incontattati, ma si sentono, sappiamo, sempre più minacciati dalle attività di taglio del legno che avvengono nel loro territorio.
Come pensano portare avanti questa lotta, non avendo i mezzi magari che all'altra parte, no?
Sì, noi come Survival International quindi lavoriamo insieme al fianco delle organizzazioni indigene peruviane, locali come FENAMAD, che appunto è l'organizzazione degli indigeni della regione, e AIDESEP, che è l'organizzazione degli indigeni amazzonici peruviani, per garantire che la terra dei Mashkopiro sia protetta in modo efficace. Perché, giusto per spiegare meglio cosa sta succedendo oggi, sostanzialmente il territorio dei Mashkopiro è stato riconosciuto dal governo peruviano, che ha creato una riserva nel 2002, ma ha lasciato tutta un'ampia porzione di questo territorio senza protezione, e lo ha poi svenduto sotto forma di concessione per il taglio del legno. E appunto sono, come dicevo, delle attività che minacciano seriamente la sopravvivenza della tribù. Quindi quello che stiamo facendo adesso è, al fianco delle organizzazioni indigene locali, fare pressione sul governo peruviano affinché estenda la riserva indigena fino ai suoi confini reali, appunto in modo da proteggere adeguatamente il territorio di Mascopiro e rimuovere tutte le compagnie di taglio del legno che stanno operando in questo momento all'interno del loro territorio. E parallelamente stiamo anche facendo pressione su FSC, il Forest Stewardship Council, l'organizzazione che certifica il legname sostenibile, perché una delle compagnie che lavora all'interno di che opera all'interno di questo territorio ha persino, questo è paradossale, la certificazione di legname sostenibile da parte di FSC. Su questo fronte, grazie alla pressione dell'opinione pubblica internazionale, anche alle campagne di Survivor che ha promosso l'invio di email urgenti, di email alla FSC da parte dei sostenitori di Survivor per appunto chiedere alla FSC di sospendere la certificazione, la FSC finalmente dopo anni di richieste ha al momento sospeso momentaneamente questa certificazione. Quindi diciamo che la cosa che possiamo fare, la cosa più importante che sappiamo può funzionare per proteggere i diritti dei Mascopiro è mobilitare l'opinione pubblica, tenere l'attenzione mediatica alta su quello che sta accadendo nel territorio, denunciare quello che sta accadendo e parallelamente appunto esercitare tutta la pressione possibile sul governo e sulle compagnie appunto per chiedergli di rispettare i diritti territoriali di Mascopiro. E tra l'altro anche chi ci sta ascoltando lo può fare semplicemente andando sul nostro sito che è www.survivor.it. Da qui si può mandare una mail precompilata al governo del Perù e ai ministri del governo, ci vogliono veramente 2 minuti perché l'email è già pronta, ma può fare veramente la differenza, perché noi come Survivor appunto lavoriamo creando queste campagne di pressione, di mobilitazione, di pressione, di advocacy, che sappiamo che sono veramente lo strumento più efficace per ottenere il rispetto di questi diritti. E i tanti successi che abbiamo ottenuto in oltre 55 anni di lavoro ci dicono che appunto ci danno la dimostrazione di questo. Quindi a noi andremo avanti sicuramente fino a quando i Mascopiro e anche i popoli, insomma tutti gli altri popoli indigeni del mondo non saranno rispettati e liberi di determinare autonomamente il loro futuro nel pieno controllo delle loro terre e delle loro vite.
Alice Farano, oltre i Mascopiro, con che altre popolazioni lavorate?
Allora, Survival lavora a campagne a sostegno di diversi popoli indigeni in tutto il mondo, non solo in Sud America, anche in Africa e in Asia, anche nel caso dei popoli incontattati. I popoli incontattati, noi sappiamo ci sono oltre 120 popoli incontattati nel mondo e ad esempio quindi abbiamo una campagna più ampia per sostenere i casi più urgenti di popoli incontattati che si vedono minacciare le terre e le vite, come per fare altri esempi, il popolo degli Xiongpen, per andare in un'altra area completamente del mondo, negli Xiongpen, nelle isole Andamane e Nicobare, che sono delle isole indiane, che sono incontattati e oggi sono minacciati da un gigantesco progetto di sviluppo governativo che vorrebbe trasformare la loro isola in una Hong Kong dell'India, quindi creando un megaporto, una nuova città, un aeroporto internazionale, una centrale elettrica e portando oltre 650.000 persone sull'isola, e che ovviamente segnerebbe la distruzione della foresta da cui gli Xiongpen dipendono per sopravvivere appunto, metterebbe a rischio la sopravvivenza stessa degli Xiongpen. Quindi anche in questo caso, come nel caso di Mascopiro, stiamo lavorando appunto per far pressione sul governo e insomma su chi è coinvolto per fermare questo progetto prima che sia realizzato. In generale Survival è appunto, forse non l'abbiamo detto, è il Movimento Mondiale per i Diritti dei Popoli Indigeni, quindi noi esistiamo per prevenire lo sterminio di popoli indigeni, per garantire i loro diritti territoriali. Quindi lavoriamo al loro fianco in stretta collaborazione con le comunità indigene stesse, gli offriamo un palcoscenico da cui rivolgersi al mondo per denunciare le violenze, genocidi e razzismo che subiscono ogni giorno, e attraverso campagne e attività di rinuncia contribuiamo appunto a difendere le loro terre, le loro vite e anche appunto il loro futuro, in modo che possano determinarle autonomamente.
Alice Farano, prima di congedarci, mi dà una mano a spiegare all'ascoltatore, ascoltatrice in questo momento sta guidando la macchina o a casa, perché dovrebbe essere preoccupato di questa situazione?
Allora, innanzitutto io credo che sostenere i diritti dei popoli incontattati, dei mashkopi, dei popoli incontattati, ma dei popoli indigeni più in generale, è innanzitutto una questione fondamentale di diritto umano, nel senso che questi popoli rappresentano una parte essenziale della diversità umana, una parte cruciale della diversità umana, e quindi è innanzitutto una questione fondamentale rispettare i loro diritti a prescindere. Ma tra l'altro questi popoli sono anche i custodi dei luoghi a più alta biodiversità della terra, proprio perché dipendono dalle loro terre per ogni aspetto della loro vita, sanno prendersi cura dell'ambiente meglio di chiunque altro, quindi proteggendo i diritti dei popoli indigeni beneficiamo anche l'umanità stessa e il mondo intero. Quindi insomma io invito tutti quelli che sono coloro che sono curiosi e vogliono saperne di più ad andare sul nostro sito www.survival.it per saperne di più sulle campagne e su cosa si può fare per sostenerci.
Perfetto, io ringrazio tanto Alice Farano dell'ufficio stampa di Survival, survival.it. Mi raccomando, grazie. Visitatelo, grazie mille e buon lavoro soprattutto.
Grazie mille, grazie dell'invito e di aver parlato con noi dei popoli incontattati.
E dopo aver sentito questa intervista, mi era sembrato importante, utile, avere un commento di una antropologa, insegna antropologia culturale all'Università di Padova, il suo nome Donatella Smith. Donatella Smith, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera.
Tu hai sentito questa intervista, come possiamo commentarla? Credo che è importante una delle cose che parlava sulle protettori della biodiversità.
Sì, certo, è un punto veramente importante comprendere che molte popolazioni indigene nel pianeta sono proprio protettori noi li chiameremo così, della biodiversità, perché sanno, convivono e sanno quanto è importante per la loro stessa vita mantenere il sistema in equilibrio. A questo proposito io vorrei, non lo so, accennare una nota positiva di un testo molto famoso che è stato tradotto in italiano con La caduta del cielo, che vede come protagoniste Davi Kopenawa, che è uno sciamano che è appunto degli Yanomamo, che vive quindi in Brasile e che ho avuto anche l'occasione di conoscere perché viaggia. E che cos'è importante? Che in questo testo, dove è scritto insieme con Bruce Alberti, un antropologo che si è dedicato agli Yanomami tutto il tempo, ritorna su questo punto, cioè ci dice che il fatto che loro proteggano con l'aiuto degli sciamani un territorio e lo proteggano da tutte quante le, queste, loro le definiscono anche malattie, che in realtà sono parte della nostra, contemporaneità, e quindi questo voler estrarre dal territorio, non lo so, tutta una serie di minerali, anche il petrolio, naturalmente tagliare i boschi, la diffusione della soia, eccetera. Tutto questo porterà a una caduta del cielo. Gli sciapiri, i loro, questi spiriti protettori, insieme con gli sciamani, faranno il possibile perché questo non accade, ma è successo in passato, e quindi questo porterà la distruzione non solo logicamente al mondo indigeno, ma anche al mondo dei non indigeni. E E da qui questa, diciamo, questo testo realmente straordinario, che in 800 pagine ci dice in che modo veramente ci dà uno spaccato del loro mondo e di quanto loro si impegnino, la maggioranza di loro si impegnino perché questo mondo venga conservato per le generazioni future. E questo è un punto molto positivo, perché va nella comunicazione che tu hai detto, nella capacità comunicativa. Non ci sono tantissimi testi scritti da indigeni in modo complesso, dalla lingua, diciamo, è stato poi tradotto in portoghese, dal portoghese poi diffuso in altre lingue. Quindi una nota positiva. E invece per quanto riguarda il non contattato, allora, io non so, io volevo precisare che quello che ho capito da Alice, che ha parlato appunto pochissimo tempo fa, e adesso, e che ringrazio Alice Farana, che lavora appunto per Survival, il non contattato io direi che forse si potrebbe dire popoli in isolamento volontario, cioè che magari avendo conosciuto, come nel caso questo dei Mascopira, avendo conosciuto nella narrazione magari del loro gruppo la schiavitù nel passato, hanno deciso che non valeva la pena e si sono isolati, cioè si sono isolati proprio perché hanno conosciuto e non è piaciuto, oppure è rimasto appunto, e così sono in isolamento volontario la maggioranza di questi popoli, pochi che però hanno deciso di esserlo, quelli volevo appunto precisare anche in Bolivia, in Colombia, in Ecuador, in Paraguay ci sono.
Prima di salutarci, siamo in chiusura, Donatella Smith, antropologa dell'Università di Padova. Quanto diffuso è questo fenomeno? Io mi rendo conto che non si può dare un numero preciso, però in parte quantificare la quantità di questi popoli in America Latina?
Ma quantificare, i popoli non contattati forse, non so, in America Latina potrebbero essere forse non contattati, intendendo dire in isolamento volontario, parliamo di gruppi molto piccoli comunque, potrebbero essere una settantina, una cosa del genere, solo in Perù, per quanto è stato parlato del Perù, forse una quindicina. Io volevo però, in questo proprio un minuto che mi resta, accennare a due casi che sono internazionalmente conosciuti di questi popoli non contattati. Uno è quello famosissimo degli Isoè in Brasile, e che hanno visto come protagonisti non solo questo gruppo, ma anche il gruppo evangelico cristiano fondamentalista sostanzialmente dei Nuevas Tribus, che ha forzato il loro contatto fin tanto che finalmente sono stati indotti dal governo del Brasile e sono stati espulsi nel 1991. E poi il caso degli Ajoreo, Todo Pie del Sole, del Paraguay, che quando appunto vivevo tra l'Argentina e il Paraguay con i Guaraní, mi sono però sono andata anche a trovare i miei amici che lavoravano, i miei colleghi con le Ajoreo, e c'era un gruppo che non era erano in isolamento volontario e che nuovamente c'è stato un grosso problema con Nuevas Tribus, sempre questo stesso, diciamo, gruppo evangelico, perché ovviamente questo non dovrebbe succedere. Perché quando si entra con pochissime persone, sono esposte, come ha detto appunto Alice, sono alla trasmissione di virus, in particolare influenzali, ma di tutti i tipi, e per cui è condannarli. Insomma, abbiamo visto anche noi, abbiamo visto cosa ci è successo da poco quando c'è stato un virus che ci ha colpiti, non eravamo esposti. Cioè, è drammatico. Se parliamo poi di gruppi piccolissimi, c'è questo dramma. E l'altra cosa che volevo dire, perché sono a rischio? Ma sono a rischio tutti per il rischio per la nostra modernità, lo sappiamo bene, il taglio del legno, la soia. Siamo affamati della soia, il mondo è affamato, sfruttamento del sottosuolo. Cioè è proprio la nostra, diciamo, modalità di vivere che ha bisogno, è sempre più affamata di terre, di acque, di tutto, di carne, eccetera, che fa in modo che le persone che decidono di vivere diversamente abbiano uno spazio sempre più ristretto.
È sicuramente una delle lotte del Mascopiro che abbiamo dato conto io, Donatella Smith, antropologa culturale dell'Università di Padova. Grazie, alla prossima, Donatella. La prossima volta ti do un qualche minuto in più, d'accordo? Grazie mille.
Nessun problema, ringrazio tutti voi per l'ascolto.
Un saluto. Toda una vida. Ho dovuto chiudere con Donatella Smith perché Ormai sono le 20:15 minuti. Ci siamo permessi di sforare un po' per il semplice motivo che fra poco inizia la musica, che andrà avanti fino alle 21:30, e dopo ci sarà la bellissima trasmissione Musica e Cultura dalle 21:30 fino alla mezzanotte. Come cuido a mi vita che la vivo per te. 120 82 301 è il conto corrente postale per continuare l'ascolto di questa trasmissione, di tutte le interessantissime trasmissioni della Radio Cooperativa senza nessuna faziosa pubblicità. Grazie a quello che abbiamo sentito 4 collegamenti oggi, compreso quello internazionale in diretta con La Paz, la capitale della Bolivia. Nessuna faziosa pubblicità, perché oltre il conto corrente postale avevamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici Radio Cooperativa. Adesso che abbiamo ancora pochi giorni per chi non ha ancora deciso a chi destinare il 5 per 1000 per deciderlo, quindi scegliete naturalmente questa emittente. Se scegliete invece di dirci qualcosa, positivo o negativo che sia, fatelo a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. andiamo in onda, lo ricordo, ogni giovedì dalle 19:10 in diretta, e se invece ci ascoltate in replica dalle 16:25 il lunedì, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. In ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima. Pero junto